桜帰りの色、パンダの桜帰りの色、花は吉野に嵐吹く、
花は吉野に嵐吹く。
大和の子と生まれては、
大和の子と生まれては、
三平線の花と地で、
三平線の花と地で、作用の筒は。
La principessa Cazù nacque con il nome di Chicago e con un presagio di disgrazia talmente grande sopra di lei che sua madre decise di cambiare persino la sua data di nascita, il 1 agosto 1846, perché su quella data gravavano ben due maledizioni, una legata alla numerologia di quel giorno, il 1 agosto, e l'altra legata alla morte del padre, avvenuta pochi mesi prima della sua nascita. E così la principessa Cazù ufficialmente nacque il 10 maggio 1846, ma questo non servì a salvarla dalla sua sfortuna. Costretta ad un matrimonio di convenienza e ad abbandonare il suo amato principe Taruhito, l'uomo prescelto per lei morì nel 1861. Fu quindi deciso di combinare il suo matrimonio con lo shogun Tokugawa Ieyasu, che sposò solo perché costretta dalle circostanze. Tra il 1865 e il 1867 vide morire uno dopo l'altro sua madre, suo marito e suo fratello. A soli 31 anni, nel 1877, anche la principessa Cazù morì di una malattia misteriosa che colpiva in modo implacabile soprattutto i ricchi e i nobili della corte imperiale ed era diffusa soprattutto nella capitale, Tokyo, o come veniva chiamata allora, Edo. Nessuno sapeva spiegarsi per quale motivo le persone che avevano le migliori condizioni di vita di tutto il paese, le migliori cure, la migliore alimentazione, le migliori condizioni igieniche morissero una dopo l'altra, senza una causa apparente e senza che i medici potessero fare nulla. Questa malattia, proprio perché si andava diffondendo soprattutto nella capitale, venne chiamata Edo Vasurai, il morbo di Edo, e ci vollero secoli prima che se ne capisse la vera causa. Quando la sfortunata principessa Cazù morì, i sintomi erano gli stessi che tanti avevano osservato con orrore e disperazione nella corte di Edo. Lo stesso imperatore Meiji ne aveva sofferto a tratti per tutta la vita. Le gambe si gonfiavano, parlare diventava difficile, rallentato e faticoso. Poi arrivava l'insensibilità degli arti, la paralisi, gli spasmi e il vomito. La morte arrivava quasi sempre per arresto cardiaco. I giapponesi chiamavano anche questa malattia Kaki, storpiando la pronuncia del cinese Xiao Qi. In cinese Xiao è la parte delle gambe sotto al ginocchio e Qi è l'energia vitale che scorre nel corpo umano, secondo la medicina cinese tradizionale. Xiao Qi, quindi, indica un ristagno dell'energia vitale nei piedi e nei polpacci, una causa che i medici cinesi avevano ipotizzato, osservando come uno dei primi sintomi di questa malattia fosse il gonfiore degli arti inferiori. Ovviamente l'imperatore era terrorizzato da questa malattia e spese una enorme quantità di denaro per finanziare la ricerca. Si trattava di sopravvivenza personale e dell'intero apparato dello Stato. L'imperatore, la sua famiglia, l'intera classe dirigente del Giappone erano a rischio. La cosa davvero strana è che questa malattia non colpiva, come tutte le altre, soprattutto le persone povere, ma al contrario si accaniva con i ricchi. Più eri ricco, più eri a rischio di morire a causa di questo morbo anarchico. Naturalmente i medici avevano dei sospetti e facevano delle ipotesi. Per esempio, alcuni pensavano che la malattia provenisse in qualche modo dall'umidità e dai terreni umidi. Un dottore provò a curare un samurai con erbe e un regime di dieta, ma Samurai morì lo stesso dopo pochi mesi. Altri dottori bruciavano l'artemisia, la pianta da cui si ricava l'assenzio, sul corpo dei malati per stimolare il chi, l'energia vitale, a riprendere il suo flusso. Ma niente sembrava funzionare davvero. Altri rimedi funzionavano meglio, ma non si sapeva perché. Katsuki Gyuzan, per esempio, era un medico convinto che il problema fosse legato proprio alla città di Edo, forse all'acqua, al terreno, e consigliava di allontanarsi dalla capitale quando si era malati. Curiosamente, le persone iniziavano a stare meglio. Altri medici consigliavano di mangiare orzo e fagioli rossi, e anche questo sembrava funzionare, ma nessuno riusciva a capire per quale ragione, e quindi queste cure non vennero mai applicate su larga scala. Nel 1877, quando morì la principessa Kasu, il problema della malattia di Edo era diventato gravissimo. Non solo la corte e i nobili, ma una vasta parte della popolazione, quella più benestante e via via anche le classi inferiori, cominciarono a soffrire di questo morbo. Presto anche i marinai e i soldati cominciarono ad ammalarsi e a morire. E non era più nemmeno soltanto un problema giapponese, tutto il sud-est asiatico ne era colpito, soprattutto tra i soldati, i marinai, i lavoratori delle piantagioni, i prigionieri e le persone internate nei manicomi. Ed è a questo punto che nella storia entra un medico straordinario, Takaki Kanehiro. Takaki era nato nella provincia di Hyuga, nella parte più meridionale del Giappone, figlio del servitore di un samurai. Dopo aver studiato medicina cinese, aveva partecipato, come medico, alla guerra di Boshin, la sanguinosa guerra civile giapponese del 1868. In seguito aveva imparato i primi rudimenti di medicina occidentale dal medico inglese William Willis. Nel 1872 era entrato nella Marina Imperiale giapponese come ufficiale medico e fu inviato a Londra per perfezionare i suoi studi, tornando in Giappone nel 1880. Quasi subito si era accorto che la Marina giapponese era afflitta dalla stessa malattia che un tempo era riservata solo ai nobili e agli imperatori. La malattia di Edo. I suoi colleghi all'epoca si erano convinti che questa malattia fosse infettiva e si trasmettesse attraverso il contagio di un qualche agente patogeno. Ma Takaki non era della stessa idea. Come mai sulle navi si ammalavano solo le persone di rango inferiore e non i capitani e gli altri ufficiali? La situazione sembrava essersi invertita rispetto agli anni precedenti, in cui solo i cortigiani di più alto rango erano a rischio. Takaki si convinse che la malattia doveva in qualche modo dipendere dalla dieta. Gli ufficiali di più alto rango avevano una dieta più varia perché compravano diversi cibi oltre al riso bianco fornito dalla marina. I cadetti e i marinai invece si accontentavano di quello che passava gratuitamente la marina, anche perché spesso spedivano a casa la gran parte dei loro stipendi. Takaki si convinse che la dieta dei marinai era troppo povera di proteine, anche perché la principale differenza tra i marinai giapponesi e quelli occidentali era la dieta molto più povera di proteine. Ma per provare la sua teoria Takaki doveva fare un esperimento, e non era una cosa facile, perché mangiare come facevano gli occidentali era molto costoso e soprattutto i marinai si rifiutavano di mangiare il pane come alimento di base, preferendo tradizionalmente il riso. Serviva quindi una prova empirica che il sistema di Takaki funzionasse davvero. Andò quindi dall'imperatore in persona e gli disse che sarebbe stato un disonore se qualcun altro, al di fuori del Giappone, avesse scoperto la causa della malattia di Edo. Nel 1883, d'altronde, su 1000 marinai, 120 erano afflitti da questa malattia e la questione aveva la massima priorità. Un giorno, verso la fine del 1883, una nave di addestramento di ritorno da un viaggio in Nuova Zelanda, Sud America e Hawaii, la Ryūyō, sbarcò con un disastroso bilancio in termini di ammalati. Su 370 cadetti, 169 erano ammalati e 25 erano morti per il misterioso morbo di Edo. A quel punto Takaki propose un esperimento. Un'altra nave, la Tsukuba, avrebbe percorso esattamente la stessa rotta, ma stavolta i marinai avrebbero avuto pane e carne in abbondanza, invece del semplice riso. La nave partì e Takaki passò innumerevoli notti insonni nell'attendere il responso al suo ritorno. Se il suo esperimento fosse fallito, la sua reputazione sarebbe stata completamente distrutta e Takaki aveva già pensato che in questo caso si sarebbe suicidato in modo rituale. Ma per sua fortuna e per quella dei marinai della Tsukuba, la nave tornò con notizie trionfali. Solo 14 marinai si erano ammalati ed erano proprio quelli che si erano rifiutati di mangiare il cibo previsto dall'esperimento. D'altronde, in ogni epoca e in ogni luogo c'è sempre qualcuno che rifiuta le novità mediche e ne sconta le conseguenze. Takaki divenne il medico generale di tutta la marina giapponese e ordinò che tutti i marinai avessero delle razioni di orzo arricchito con proteine da unire alla loro dieta. Nel giro di qualche anno il misterioso morbo scomparve completamente dalle navi della marina giapponese. Ma gli altri medici non accettarono così serenamente il successo di un dottore che aveva studiato in Occidente e che proponeva metodi così lontani dalla medicina tradizionale e lo attaccarono in ogni modo possibile, screditando le sue scoperte, tanto che nell'esercito a terra si continuò a mangiare e a morire esattamente come prima, anche perché una delle promesse che l'esercito faceva a chi voleva entrare nelle sue file e che il prezioso riso bianco, raffinato e brillante, non sarebbe mai mancato nelle loro ciotole. Il risultato fu che durante la guerra russo-giapponese, ad esempio, morirono del morbo misterioso ben 27.000 soldati, un numero spaventoso se si pensa che il totale di soldati uccisi dalla guerra stessa fu di 47.000. Ma Takaki aveva davvero indovinato la causa della misteriosa malattia di Edo? Non proprio, anche se i suoi metodi funzionarono in modo indiretto e non senza un po' di fortuna. Takaki pensava che il problema venisse dall'alimentazione, e in questo aveva ragione, ma in particolare dalla mancanza di proteine, e in questo aveva torto. Il problema non erano le proteine, ma un gruppo di sostanze che all'epoca erano completamente sconosciute, le vitamine. Per conoscere le vere cause della malattia si dovette aspettare decine di anni, finché un medico che operava a Giacarta, nel 1929, tale Christian Eichmann, scoprisse l'esistenza della vitamina B1 e il suo ruolo nel funzionamento del metabolismo umano, la cui mancanza provocava una malattia, nota come malattia di Edo o Kaki in Giappone e Beriberi nel resto del mondo. Questa scoperta, oltre a fruttargli il premio Nobel, fu una delle più importanti nel campo della medicina e dell'alimentazione e salvò migliaia e migliaia di persone da una morte terribile, per scampare alla quale bastava integrare alcuni alimenti specifici, nemmeno troppo costosi, nei propri pasti. Ma cosa aveva provocato quindi la morte della principessa Kazu? E come mai questa malattia era partita dai più ricchi aristocratici per arrivare ai marinai della marina giapponese? Tutto dipende da una sola cosa, il riso. Il riso è la base dell'alimentazione di quasi tutti i paesi asiatici, in particolare della Cina e del Giappone. Sin da quando fu addomesticato circa 10.000 anni fa sulle rive dello Yangtze in Cina, il riso divenne il punto centrale di tutta l'agricoltura orientale, esattamente come il frumento lo era per quella occidentale. Il clima umido e tropicale delle regioni del sud-est asiatico si prestava perfettamente alla coltivazione di questa pianta, il cui frutto era molto nutriente e si conservava a lungo. La coltivazione e la raccolta andavano talmente bene che molte persone, specie in alcune stagioni, finirono per alimentarsi quasi esclusivamente a base di riso. E non c'era niente di male in questo. Il riso è uno degli alimenti più completi sulla faccia del pianeta. 100 grammi di riso forniscono infatti circa 330 kcal, con un notevole contenuto di fibra e vitamine, oltre a vari sali minerali. Il riso bianco è caratterizzato da un contenuto in carboidrati pari circa al 78%, in proteine al 7% circa e in lipidi per circa lo 0,6%. La sua digeribilità è superiore a quella degli altri cereali, tanto da essere assimilato in 60-100 minuti. Il riso contiene anche acidi grassi essenziali, acido linoleico fra il 29 e il 42% e acido linolenico fra lo 0,8 e l'1%. Ha un rapporto sodio-potassio di 5 mg di sodio ogni 100 g di riso e 9 mg di potassio. Il riso è anche privo di glutine e quindi non crea particolari problemi ai soggetti celiaci e a quelli con allergie alimentari.
滅びたり
E allora, cosa andò storto in Giappone? Sin dai tempi più remoti, il chicco di riso veniva mangiato più o meno come veniva raccolto. Ma col tempo si scoprì che ripulendo il riso da tutti gli strati esteriori del chicco, durava più a lungo e anche il sapore migliorava. La ripulitura del riso divenne uno status symbol. E più il riso era bianco, perfettamente levigato, liscio, brillante, e più era prezioso, anche perché il processo di raffinazione del riso era particolarmente costoso. Solo l'imperatore, la sua famiglia e pochi cortigiani d'alto rango potevano permettersi di mangiare riso così raffinato, ed era considerato un cibo così puro e prezioso che praticamente non mangiavano altro. Ma c'è un problema. Togliendo tutti gli strati esterni del chicco di riso, lo si priva di una sostanza molto importante per il nostro organismo, la tiamina, altrimenti detta vitamina B1. La vitamina B1 fa parte delle vitamine cosiddette idrosolubili, quelle che non possono essere accumulate dall'organismo, ma devono essere regolarmente assunte attraverso l'alimentazione. La sua funzione è quella di trasformare il glucosio in energia. Senza tiamina, l'organismo rimane rapidamente a corto di energia per funzionare. Per questo è chiamata anche la vitamina del morale o la vitamina dell'umore, perché quando viene a mancare, i primi sintomi sono l'incapacità di concentrarsi, di imparare, di parlare velocemente e sentirsi carichi di energie. Questo perché il cervello è uno degli organi più bisognosi di un costante apporto energetico per funzionare. E quando questo apporto scarseggia, inizia a funzionare male, a rallentare, e l'umore della persona diventa subito depresso, distratto e svogliato. La tiamina si trova anche in molti altri alimenti, non solo nel chicco di riso esterno, ovviamente. Oltre ai cereali, si trova nelle uova, nella carne di maiale, nel lievito e in tanti altri alimenti, sia vegetali che animali. Ma se ci si alimenta soltanto di riso raffinato e non si integra la propria dieta con nessuna di queste sostanze, il beriberi può arrivare ad ucciderti. Verso la metà dell'Ottocento, in Giappone, la raffinazione del riso cominciò a diventare sempre più semplice grazie a nuove tecnologie e macchine che rendevano il processo più veloce ed economico. Questa improvvisa diffusione di riso raffinato a costi più bassi non fece altro che diffondere il beriberi a tutti gli altri strati sociali e in particolare alle persone che avevano una dieta particolarmente monotona, marinai e soldati, a cui l'ambito riso bianco veniva offerto gratuitamente. E fu anche per questo che per i giapponesi era così difficile rinunciare ad una dieta a base di riso raffinato, perché quel riso era il simbolo del benessere, dell'aver conquistato una posizione sociale e anche quando di fatto non era più un bene di lusso, l'immagine tradizionale di cibo pregiato continuava ad esercitare un forte fascino sui giapponesi, un po' come accadde per il pane bianco in Europa. Quando Takaki Kanehiro impose ai marinai una dieta proteica, inconsapevolmente introdusse anche alimenti ricchi di tianina e questo in pochissimo tempo debellò il beriberi dalla popolazione dei marinai, facendogli anche guadagnare l'affettuoso soprannome di barone dell'orzo. L'esercito, al contrario, resistette al cambiamento più a lungo e pagò un prezzo altissimo in termini di vite umane. Fu solo con la Prima Guerra Mondiale, quando il picco di mortalità raggiunse il suo apice, che l'intero esercito venne sottoposto ad una campagna di prevenzione del beriberi, campagna che continuò anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1980 l'Università di Medicina di Kyoto notò il diffondersi di una strana malattia tra i teenagers. 23 ragazzi giapponesi vennero fatti oggetto di uno studio su problemi cardiaci causati proprio dal beriberi. Lo studio rivelò che l'alimentazione di questi ragazzi, basata solo su bevande zuccherine gassate, spaghetti istantanei e riso raffinato, aveva causato una grave mancanza di tiamina e l'antica malattia di Edo era tornata ancora a mietere vittime. La storia del beriberi in Giappone è anche e soprattutto una storia sul costo umano dell'intransigenza di fronte alle scoperte scientifiche e alle novità. Per decenni, dopo che Takaki Kanehiro aveva dimostrato chiaramente che esisteva un rimedio semplice alla malattia, medici e ufficiali dell'esercito continuarono ostinatamente a rifiutare una soluzione che sembrava loro troppo banale e fuori dai loro schemi mentali. Quando alcuni ufficiali dell'esercito chiesero di avere delle derrate alimentari simili a quelle della marina, essendo venuti a conoscenza dei successi di Kanehiro, si videro rifiutata la richiesta dal responsabile della logistica dell'esercito, Rintaro Mori. Per fortuna non tutti obbedirono. Yoritoku Toki, un ufficiale medico, continuò a rifornire le truppe di fagioli rossi e orzo, salvando migliaia di vite. Ma fu solo quando Masatake Terauchi divenne ministro della guerra che l'orzo venne inserito ufficialmente nelle razioni dei soldati in modo continuativo e permanente, debellando quasi del tutto il beriberi dai ranghi dell'esercito. Terauchi aveva contratto il beriberi da giovane e si era salvato solo ricevendo un'alimentazione corretta da un medico della stessa scuola di Takaki Kanehiro. Come dice un antico proverbio giapponese, Dobio ae auremu. Solo le persone che soffrono della stessa malattia si capiscono. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!